Cominciamo con un apoftegma, sapete cos'è? Un piccolo racconto, tipo un aneddoto. Un uomo, un bambino, dice al nonno: nonno, io vado a messa, vengo a messa con te, ma non mi resta niente dopo. Allora è inutile che vada. Allora il nonno prende il bambino: vieni con me, andiamo al fiume. Vanno al fiume e il nonno consegna al bambino una cesta di carbone. Una cesta. Gli dice: vai giù e mettilo nell'acqua, poi vieni qui. E il bambino obbedisce, la mette giù nell'acqua e poi torna. Ma acqua non ne resta dentro nella cesta. Allora il nonno dice: vai giù ancora. E lui obbedisce, sto bambino. E così la terza volta. E dice: nonno, ma è inutile, vedi che non è rimasta dentro niente nella cesta. Allora il nonno gli risponde: guarda la cesta e vedi com'è pulita adesso, mentre prima era tutta nera. Così il bambino ha capito che quando si va a messa, anche se non resta dentro niente, però qualcosa è avvenuto, qualcosa avviene nella nostra vita. Allora ho pensato quest'anno di fare questi incontri senza finire sulla messa, la spiegazione di quello che si fa della messa dall'inizio finché arriviamo, e casomai si continuerà l'anno prossimo o post-autunno o vedremo, insomma. Questo perché? Perché qualcuno di voi mi diceva che oggi vengono su dei bambini, non solo, ma anche dei giovani, ma forse anche degli adulti, che non sanno il perché fanno certe cose. Vanno in chiesa, fanno una genuflessione e non sanno perché. Fanno il segno di croce e non sanno cos'è. Oggi poi è facile anche che ci siano bambini non battezzati, che non vedono tutte robe strane. Allora ho pensato proprio, cerchiamo di capire tutto quello che avviene. Cominciamo col nome, messa. È il nome peggiore che si poteva trovare per quello che si fa. Antichissimamente veniva chiamato, quando parlavano in latino, fractio panis, e lì capite già la frazione, lo spezzare il pane. Questo era il nome che davano a questa celebrazione nei primi secoli cristiani. Poi si è evoluta un po' la comprensione e hanno cominciato a chiamarlo Eucaristia. Cosa vuol dire? Eu è greco questa parola. Eu vuol dire bene, bello. Caris è la grazia, quindi un rendimento di grazie. E difatti c'è il prefazio, che è un render grazie, ma poi anche tutta la celebrazione è un grazie a Dio che si è rivelato, che ci ha dato Gesù, che ci mette in comunione tramite lo Spirito Santo gli uni con gli altri. Eucaristia. Poi è chiamata anche la cena del Signore. Questo termine viene usato di più in ambito protestante, ma lo possiamo adoperare anche noi, perché è vero, la cena del Signore, perché Lui ci dà il pane e il vino, ci dà il suo corpo e il suo sangue, noi lo prendiamo dalle sue mani, quindi la cena del Signore. La parola messa, che è stata usata non so quando, perché non ho fatto studi, neanche per prepararmi, non ho fatto nessun studio, se no povero me, non sarei arrivato a prepararmi per stasera. Messa viene da, chi di voi si ricorda quando la messa era in latino, come finiva? L'ultima parola che diceva il prete era ite missa est, andate e... cosa vuol dire missa? Ecco, questo dopo è stato stravolto, la messa è finita, ma non è quello che vuol dire. Missa est vuol dire è compiuto il mandato. Missa è dal verbo mittere, mittere vuol dire mandare, no? Il mandato vi è stato, il mandato di andare e portare Spirito Santo in giro per le strade, nelle vostre case e in tutto il mondo, il mandato vi è stato dato. È rimasta la parola messa. Ma tanti, non, forse neanche voi, non lo so, lo sapevano cosa voleva dire. Allora adesso sì, bene. La partenza di questa celebrazione da dove viene? Perché la facciamo? Allora, la partenza è l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. Una cena pasquale, con tutti i significati che gli ebrei davano, realizzavano durante quella cena. Ecco, quella è il punto di partenza. Gesù è stato in quella ultima cena che ha detto: prendete, mangiate, prendete, bevete, fate questo in memoria di me. Quindi è un'obbedienza a questa parola di Gesù: fate questo in memoria di me. E poi non solo l'ultima cena, ma anche Gesù risorto ancora ha spezzato il pane in quel villaggio Emmaus, ricordate, con due soli, quindi non occorre essere neanche in tantissimi. Poi Gesù ancora ha mangiato con i discepoli, poi ancora sulla riva del lago ha preparato lui il pane, lì non era una celebrazione, però era lui che dava il cibo ai discepoli. Ecco, fate questo in memoria di me. Fate questo. Cos'è quel questo? Cosa vorrà dire? Fate questo rito, fate questo gesto, oppure fate questo, lui aveva detto, questo è il mio corpo, dato per voi. Fate questo, anche voi offritevi. È molto pieno questa, tutte le parole di Gesù, ma queste in modo particolare. Quel questo può voler dire tante, tante cose. Ve le lascio anche scoprire voi, immaginarvele. E non ha dato nessuna rubrica a Gesù. Non ha detto fate in questo modo, alzate le mani, abbassatelo, spezzate, non spezzate, prima, poi, come introdurre, come finire. Non ha dato nessuna regola, nessuna indicazione di come svolgere questo, fate questo. E i primi cristiani non si sono preoccupati di fissare delle cose, per cui si sono sviluppati nei primissimi secoli ancora tanti modi diversi di celebrare questo momento. Per cui c'è, noi lo chiamiamo adesso rito latino, che è come facciamo noi, ma poi c'è il rito bizantino, che è come fanno in Oriente, c'è il rito maronita, c'è il rito siriaco, il rito copto, i cristiani di Egitto e di Etiopia, il rito mozarabico, via per le Indie da quelle parti, insomma ce ne sono tanti, diversi, tutti diversi l'un dall'altro, ma sono tutti, il punto di partenza per tutti è l'ultima cena di Gesù con i discepoli, anche se avvengono con preghiere, con modi di fare, con paramenti diversi. Abbiamo visto una celebrazione di etiopici che l'hanno fatta, quelli che sono profughi in Turchia, e l'hanno fatta nella nostra chiesa là. Lì anche le donne avevano un paramento, tutte, quasi tutti avevano un vestito, una divisa, qualche cosa da indossare, non soltanto il prete, il diacono, i chierichetti, ma un po' tutti. I primi cristiani non ne hanno fatto un rito, quindi. Giovanni, l'evangelista, racconta anche lui l'ultima cena, ma non racconta niente del pane e del vino. No, non c'è. Perché? Può darsi che abbia pensato, nel tempo in cui lui scriveva il Vangelo c'erano già grandi persecuzioni, e diceva forse è bene non far sapere questo a tutti, che se prendono in mano il mio libro certi chissà cosa pensano. Però cosa c'è al posto di quello? Cioè al posto, cosa ha evidenziato durante l'ultima cena Giovanni? Ha evidenziato il invece che fate questo in memoria di me, ha evidenziato io vi ho lavato i piedi, fatelo anche voi. Ha evidenziato il comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri. E questo, amatevi gli uni gli altri, è il frutto del mangiare il suo corpo e del bere il suo sangue. Perché chi mangia e beve diventa, la sua vita diventa quella di Gesù. E allora lui ama e si lascia amare. Quindi nasce comunione tra quelli che sono presenti, che celebrano, che vivono questo momento. Pietro, quando ha visto che Gesù lavava i piedi, ha pensato che quello fosse un rito, cioè un'abluzione. Sapete che gli ebrei usavano le abluzioni per le purificazioni, e pensava, questo rito, come facciamo a sapere che pensavo così? Quando Gesù gli ha detto, se non ti lavo, se non ti lasci fare, se non accetti questo atto di amore da me, non hai comunione con me, non hai parte con me, non siamo in sintonia, devi lasciarti amare, non solo promettere il tuo amore, ma accetta anche il mio. E allora Pietro risponde, ah, allora non solo i piedi, anche le mani e il capo. Cos'erano le mani e il capo? Vuol dire fammi un'abluzione più grande ancora, non solo i piedi, anche le mani e il capo. Pensava che fosse il rito dell'abluzione, ma Gesù dice no, non serve, perché l'avete già fatta l'abluzione, l'avete fatta completa, avete fatto il bagno, è l'abluzione completa, quindi se ti faccio adesso questo gesto è un atto di amore, non è un rito. Non so se mi spiego. Allora, ecco, Gesù lo ha corretto, il suo discepolo. E allora da qui comprendiamo come tutto quello che è avvenuto nell'ultima cena non è un rito, ma è vita per chi ama il Signore. È per essere in comunione con Lui, e quindi, essendo in comunione con Lui, poi si realizza, anche senza volerlo, la comunione tra di noi. Lo spiegavo anche ieri alle catechiste della prima comunione. vabbè che non c'eravate tutte, non siete tutte catechiste della prima comunione, ma questo che essere in comunione, quando uno è in comunione con Gesù e ce n'è un altro che ama Gesù come lui, si sentono fratelli senza neanche dirselo. C'è lo Spirito Santo, quindi lo Spirito Santo è la comunione di Dio, del Padre e del Figlio, quindi c'è anche tra di noi la stessa vita di Dio. Se non ci fosse questa comunione con Gesù, allora tutta la nostra celebrazione diventa cerimonia, qualcosa che si fa ma che non lascia nutrimento, non cambia la vita, non la cresce, non la pulisce come quella cesta del bambino che ha detto prima. Ecco, allora perché non sia una cerimonia? Perché la nostra celebrazione non sia un rito? Allora va preparata e ci si prepara. Cominciamo da questo. Anche Gesù ha preparato l'ultima cena. Ricordate, ha mandato i due discepoli. Andate in quel posto e preparate per noi. E quelli sono andati, hanno trovato in parte già pronto, i tappeti c'erano già nella sala, loro hanno preparato il resto. Poi anche durante la cena lui prepara i discepoli, il loro cuore, e li prepara, appunto, come abbiamo già ricordato, col lavar loro i piedi. Per lasciarsi lavare i piedi, Matteo cosa ha dovuto fare? Accettare. È umiltà. Era umiltà quella di Gesù di piegarsi, ma è umiltà anche accettare di lasciarsi lavare i piedi. Lo vedete il Giovedì Santo, quando io dico agli uomini: venite fuori che vi lavo i piedi. Quanti vengono? Quelli che sono un po' umili, che accettano una cosa del genere, un atto di umiltà. Allora Gesù prepara i discepoli umili per poter celebrare quella che chiamiamo ancora Eucaristia. Lavare i piedi aveva anche un significato un po' particolare, provo a dirvelo se ci riesco. I sacerdoti del Tempio, che offrivano i sacrifici, e come sacrificio offrivano agnelli, capretti o anche bestie più grosse, cosa facevano quando li mettevano sull'altare, sulla legna che c'era sull'altare per bruciare? Prima di metterli su, lavavano le zampe a queste bestie ormai morte, ormai uccise, ma lavavano loro le zampe, perché certo erano sporche, perché chissà dove avevano pestato, e vuoi offrire a Dio quello sporco lì? No, lo si toglie per metterlo su. Allora, quando Gesù ha lavato i piedi ai discepoli, era anche questa preparazione, far questa pulizia, preparazione al sacrificio, ad essere offerti a Dio. I piedi si lavano, gliel'ha lavati lui, l'importante è che li lavi lui. Quindi, ecco, qualcuno l'ha compreso bene questo gesto, come lasciarsi lavare, lasciati purificare, vai a confessarti, direbbe qualcuno, per usare termini normali che adoperiamo noi. Quindi anche questo è la preparazione per quello che viene fatto, che non è un rito, ma è qualcosa, un'azione del Signore. Perché mangiando e bevendo il corpo e il sangue di Cristo, i discepoli, i fedeli, si offrono in sacrificio vivente, gradito a Dio, per essere suoi. Quindi diventano un sacrificio vivente per appartenere a Lui. E si preparano per stare insieme con Gesù sulla croce, dove Lui si è offerto. E anche noi ne abbiamo tutti qualcuna sulla quale ci tocca, sulla quale stiamo volentieri tutta la settimana. Qualche croce è con Gesù, insieme con Lui. Bene, questo è una preparazione nostra. Adesso proviamo a entrare in chiesa, perché quello è il luogo normale. Ci sono anche luoghi straordinari, qualche volta si fa in piazza la celebrazione, o su un prato, o in una casa. Normalmente andiamo in chiesa. Viene preparata anche la chiesa. In che modo? Le pulizie. Qui da noi vedo le fanno il venerdì o il sabato. Con la scopa, pulizie normali. Addobbi, fiori, tovaglie, spolverate, pulite o inamidate, non so come fate perché tutto non lo so, ma comunque vedo che tutto è bello e ordinato. Candele, qualche volta, almeno le feste grandi, l'incenso, quindi sono tante cose particolari che vengono preparate perché la celebrazione sia anche bella, gradita, gradevole, soddisfacente per tutti i nostri sensi, persino per il naso, quando usiamo l'incenso. Una volta pensavo che l'incenso lo usavano forse di più di oggi. Pensavo che lo usassero l'incenso perché insomma nelle case non c'era la doccia con l'acqua corrente, e allora era utile ma forse non è vero. Può darsi anche che il fumo, il profumo o cose queste volute di incenso tengono fuori le mosche, forse qualche volta. Scusatemi se ho deprezzato così tanto l'incenso. L'incenso è nominato nei Salmi e nella Bibbia da tante parti, nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, nell'Apocalisse per esempio saliva gli aromi, il profumo dell'incenso insieme con le preghiere dei santi. È un segno della nostra preghiera che sale e che riempie l'ambiente, da gloria a Dio, lascia che tutto sia abitato da Lui. Ecco, in modo profumato. Qualche volta gli incensi sono anche preparati appositamente con profumi, con essenze di varie fiori, rose, gelsomino, va della pesca, che cosa. Va bene, questo fa parte. Poi si prepara anche, c'è chi prepara i canti. E lì c'è un gran lavoro per qualcuno, preparare i canti, preparare la guida dei canti, perché tutti devono cantare, perché la festa è di tutti, non soltanto di alcuni. Quindi la guida dei canti comporta del lavoro che precede giorni prima. Le letture, anche quello è un lavoro che prevede una preparazione prima, chissà che deve leggere, si prepara, ma questo lo vedremo quando arriviamo. Poi ci sono anche gli inservienti, anche quelli noi li chiamiamo chierichetti, la parola giusta sarebbe ministranti. Poi se sono adulti possono essere anche accoliti, se vengono ordinati dal vescovo. E poi naturalmente anche tutti quelli che arrivano, tutti si sono preparati, perché sono partiti da casa, sono arrivati alla chiesa, che è distante 100 metri, 200 metri, 500 metri o magari anche 7 chilometri, o 20 chilometri in certi posti, allora c'è una preparazione anche interiore, perché chi va deve a un certo punto rispondere alla domanda, rispondere a se stesso, ma magari anche a qualcun altro che gliela fa: perché? Perché vai? Cosa fai? A che ti serve? Eccetera. Quindi una preparazione interiore, perché la presenza sul posto dopo sia una presenza consapevole, viva, partecipe, non solo da spettatore, ma da attore, anche se non ha ruoli particolari, ma è una presenza da attore, perché anche lui è importante. E lo vedrete anche quando siete seduti a ascoltare la predica, ma ve lo dirò a suo tempo quando arriviamo a predicare, cioè alla predica. Nella preparazione che ognuno fa per se stesso c'è anche il vestito. Di solito, insomma, vestito pulito, non si mette quello che uno ha adoperato per andare nella stalla, si cambia, si mette il vestito delle feste. E il vestito come deve essere? Come sarà? Può essere o deve essere un vestito che non attira l'attenzione su di sé. Quindi un cappello così per le donne, o uno così per gli uomini, insomma, o braghe, o non che attira l'attenzione su di sé, perché l'attenzione quando siamo lì deve essere al Signore, non alle persone che ci sono. Dico solo questo, io sarei tentato di dire altre cose, ma mi vergogno, oppure dopo ho paura di che qualcuno si senta colpito o infilzato. Scusate, vabbè, ma ho detto abbastanza, no? È semplice. Un'altra preparazione è la puntualità, che dice che c'è un po' di amore al Signore e amore anche agli altri, che se uno arriva in ritardo disturba un pochino. Allora la puntualità comprende che si può arrivare anche 3 minuti prima, non è inutile neanche arrivare 10 minuti prima, perché può stare tranquillo, prepararsi il cuore in preghiera, e questo dà già un aiuto a quelli che vengono 8 minuti prima o 5 minuti prima. Se trova alcuni che già stanno in preghiera, si metterà in preghiera anche chi arriva 2 minuti prima. È un aiuto reciproco che ci si dà. Quindi la puntualità fa parte della preparazione. E poi ognuno prepara il proprio cuore a 2 cose, ad ascoltare e a ricevere il Signore. Ad ascoltare il Signore, quindi ad ascoltare le letture con una certa attenzione. A me capita che qualche volta finita la lettura non so cosa è stato letto, non so se capita anche a voi. Ah sì? Ah, meno male. Però non è proprio l'ideale, sarebbe meglio insomma che almeno qualcosa rimanga dentro. All'ascolto della predica, come si fa ad ascoltare la predica? Lo vedremo a suo tempo, ma posso anticiparvi. Quando ascoltiamo la predica, non ascoltiamo se predica bene o no, ma cos'ha il Signore da dirmi? Magari il Signore vi dice qualcosa non tramite le parole del sacerdote, ma tramite quello che non dice, che si dimentica o che c'è tra le righe. O forse anche con le parole. Ma vi racconterò a suo tempo quando parliamo della predica. Perché anche se non la fate voi la predica, siete anche voi costruttori della predica. Ve lo dirò allora, se siete fedeli a tutti gli incontri. Preparare il cuore deve essere libero, il cuore. Quindi tutte le preoccupazioni che c'erano si depongono in quei 5 minuti di anticipo. Si consegna al Signore le preoccupazioni, si pensa alla casa, ai piatti, ai letti, ai figli, al marito, alla moglie, ai nonni, e tutte queste preoccupazioni in quei primi 5 minuti di anticipo con cui siete arrivati puntuali li consegnate al Signore, così rimane il cuore libero. Adesso, Signore, ascolto te. Tu hai ascoltato me, adesso io ascolto te. Un cuore libero dalle preoccupazioni, un cuore libero è già stato liberato quando siete andati a confessarvi il giorno prima, o il mese prima, non lo so, la settimana prima, l'anno prima, insomma, è un po' poco, ecco, non è preparazione grande essersi confessati un anno prima, ma questo richiederebbe un altro capitolo, va bene. Anche il prete deve prepararsi il cuore libero, perché capitava una volta, adesso meno, che in sacrestia il prete si arrabbiava coi chierichetti. Qualche volta col sacrestano, adesso i sacrestani non ce ne sono più, i chierichetti bisogna infiorarli sempre, e allora non può più... Però quelle volte può capitare lo stesso, che qualche volta viene da mandarli tutti a quel paese. Se il prete va fuori con questa rabbia addosso, dopo se la prende con i ritardatari, se la prende con i cantori se sbagliano canto o se stonano, se la prende con i lettori perché così, col sacristano perché ha dimenticato di mettere la chiave del tabernacolo, insomma, e che predica farà se è rabbioso? Scappereste tutti dalla chiesa a quell'ora. Quindi tutti, anche il prete, deve prepararsi. Diteli, no, non diteglielo, ce lo diciamo, no? Siamo, come si può dire, fortunati che abbiamo qui anche il decano scaduto.
Sapendo scaduto che scadente.
Sì. Avete sentito? Bene. Cominciamo. Suona il campanello. Ah no, prima ha suonato le campane. Anche quelle fan parte già della celebrazione, anche se a distanza hanno suonato le campane. Da dove vengono le campane? Vi siete mai chiesti? Le campane sono un'invenzione antica, e i campanili ancora più antica. I campanili, noi le chiamiamo torri campanarie, è un'invenzione della Siria. I cristiani in Siria, ancora nei primi secoli, avevano fatto su un noi chiamiamo campanile, ma non era una torretta dove andava su uno a chiamare per la celebrazione. Da loro hanno imparato poi i musulmani. Difatti i primi minareti, li chiamano così, musulmani che sono in Siria, sono fatti come un piccolo campanile, non come i minareti che vediamo adesso. Le campane le hanno messe su dopo e le hanno inventate in Campania, è per questo che si chiamano campane, perché sono state le prime campane e le hanno costruite i nostri campani, sono stati capaci di fare questa cosa. E ci vuole un'arte particolare per fare le campane. Poi per metterne insieme 3 o 4 o 5 ci vuole proprio uno studio particolare, musicale, come fare, che peso devono avere, quanto argento ci deve essere dentro, no? Nel bronzo. Insomma, è un lavoro particolare, la fusione delle campane, molto serio, difficile, e ci vuole gente che ci sa fare. Ecco, le campane suonano. Da noi mezz'ora prima, un quarto d'ora prima, in altri posti hanno altre usanze, a seconda delle usanze che si sono dati nei vari luoghi. Una volta le suonavano a mano, ancora in certi posti del Veronese, per esempio sulla Liessinia, hanno tirato giù i motori e le suonano a mano. Così dopo gli uomini che suonano le campane fanno le gare, vanno nei paesi e fanno le gare. C'è stato qui uno l'anno scorso, mi ha spiegato un po' come avvengono. Anche lì c'è un'arte anche nel suonare le campane. Adesso che sono elettrico, addirittura comandate dall'orologio di Francoforte, quelle di San Lorenzo, quelle di Dorsino, quelle di Tavolo, sono comandate dall'orologio del satellite comandato da Francoforte. Per questo sono sempre, spaccano il minuto, potete regolare l'orologio con i nostri campanili. E quindi non costa più niente, non si suonano più le campane con la corda come facevo io da bambino. Bene, ecco, non so cos'altro dirvi delle campane, comunque le sentite, hanno suonato già prima alle 7 la mattina, suonano a mezzogiorno, suonano alle 7 o alle 8 la sera, perché quelle le chiamano l'Ave Maria. Anche a mezzogiorno l'Ave Maria, la sera il De Profundis, per dire la preghiera per i morti, alle 3 del venerdì il ricordo per la morte del Signore. Una volta si fermavano i contadini nei campi per dire il Padre Nostro o qualche altra preghiera quando suonava le campane. E il sabato anche suonano tutte le campane per avvisare che il giorno dopo è domenica. Qui da noi la sera, in altri posti dove ero prima, in primiero alle 3 del pomeriggio del sabato suonano tutte le campane, al mio paese invece a mezzogiorno del sabato. Quindi anche lì ogni paese ha le sue tradizioni, le sue... Va bene. Adesso andiamo avanti. Siete già tutti in chiesa e il prete entra per ultimo. È in sacrestia e aspetta, entra per ultimo in chiesa. Di solito diciamo esce, perché esce dalla sacrestia, ma entra in chiesa, accompagnato dai chierichetti, eccetera, eccetera, vestito dei suoi paramenti, ma li vedremo un'altra volta, quindi arriva mentre tutti state cantando. Cosa vuol dire cantare? Perché il cantare e il cantare tutti insieme è un'invenzione dei cristiani. Non la trovate da altre parti, in giro per il mondo, nei popoli non che non vivono la nostra fede, non conoscono. Perché? Non conoscono la gioia, non conoscono la comunione, non esiste. Perché la comunione esiste là dove viene visto e contemplato Dio comunione, Padre, Figlio e Spirito Santo. Lì esiste comunione anche tra gli uomini. E il canto è un'espressione di comunione. Quindi esiste soltanto nelle celebrazioni dei cristiani, non solo cattolici, anche ortodossi, anche protestanti, eccetera, ma cristiani comunque che hanno ascoltato e seguono Gesù. È un modo di esprimere l'unità, perché bisogna cantare uniti, non si può uno prima uno dopo, a meno che il canto non sia fatto a canone o con qualche ritmo particolare, ma bisogna, anche quello è espressione di unità. È espressione di gioia, di libertà da se stesso e dai propri sentimenti. Magari uno in quel momento è triste, ma c'è il canto e allora canta. I propri sentimenti passano in seconda e si partecipa, invece si vive questo momento di comunione con tutti i presenti. Poi il sacerdote si avvicina all'altare e cosa fa? La primissima cosa, si china e bacia l'altare. Avete visto ancora? Tante volte non si vede perché siete attenti col foglietto dei canti e allora non occorre neanche vederlo, per carità, ma bacia l'altare lui da solo. Cosa vuol dire? Cos'è il bacio? Normalmente è il gesto con cui uno esprime il suo amore ad un altro. Allora, il sacerdote che amore esprime a chi? L'altare cos'è? È un simbolo della presenza del Signore, di Gesù. Che l'avete sentita ancora l'espressione, che Gesù, Cristo, è altare, sacerdote e vittima. Anche altare, che è normalmente consacrato, la parte superiore è un unico pezzo di pietra. Quando l'hanno consacrato hanno segnato, scolpito e poi unto con il sacro crisma 5 croci. Se l'altare non è di pietra, come nel nostro caso, ma di l'altare maggiore sì, ma l'altare su cui celebriamo, il tavolo, no, allora lì c'è una pietra comunque in mezzo, quadrata così, c'è sotto le tovaglie, c'è una pietra. Dentro la pietra, al centro, a suo tempo, hanno fatto un incastro e ci hanno messo le reliquie dei santi, poi coperte con un'altra pietrina e cementata lì. E è stata consacrata quella pietra. Ecco, l'altare è simbolo, segno della presenza del Signore. Per questo l'altare non deve essere il deposito dei foglietti, dei libretti, del portaocchiali, di orologi, di tante cose. Dovrebbe essere completamente spoglio. Al massimo due candele, eventualmente il vaso di fiori, se il vaso di fiori non è davanti, ma più spoglio è, meglio è. Poi, a suo tempo, quando è ora, si porta il libro, quando è ora, si porta il calice, il coso che dovrebbe essere da un'altra parte, non già sull'altare, su un tavolino così. Allora, bacia l'altare, il gesto che si fa quando si incontra una persona cara. Qui adesso la comunità incontra Gesù e Gesù è rappresentato anche dall'altare. Lo bacia il prete, soltanto lui, per tutti, ma lo fa con un gesto pubblico che tutti vedono, quindi tutti possono partecipare a quel gesto che esprime amore, amore al Signore. Questo ci lascia vedere, il prete per primo, il sacerdote, capisce che tutta la celebrazione deve essere e sarà un atto di amore. Comincia col bacio, quindi è tutta la celebrazione un atto di amore. E poi vedrete che la celebrazione finisce ancora col bacio all'altare. Come per dire, tutto quel che abbiamo fatto è stato un atto di amore a te, Gesù. Ma queste cose voi le sapevate, è inutile che io ve le dica, ma comunque ricordarle, non le avete pensate se non le sapevate, immaginate. Ecco, quindi tutta la celebrazione va vissuta così, come un bacio che diamo a Gesù. Ho finito. Questa volta, difatti, sono puntuale a terminare alle 9 come è scritto lì. Mancano 2 minuti, allora vi dico, quando dite a qualcuno, dove vai? Vado a messa. Dite così. Quando ci sono i bambini dite, vai a messa. Allora voi capite che è un modo giusto, per carità, ma è un modo sbagliato, perché dire vai a messa o vado a messa non lascia vedere niente dell'amore che voi impegnerete durante la celebrazione. Dire una frase così, vai a messa o vado a messa, non dice niente, non vi rende testimoni, non trasmette, soprattutto ai bambini, non trasmette nessuna voglia di andare. E allora come direte? Potete inventarlo lì per lì. Vado a incontrare Gesù, vado a vivere la celebrazione più bella della settimana, vai anche tu a ascoltare e a incontrare Gesù, nominate Gesù, che allora quello lascia l'impressione che c'è amore per lui, che è un incontro, che non è una cosa da fare, ma è un momento prezioso che si vive. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì. Sì.